Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Vittorio Rossi in console, in regia da parte di Serena Dessi e Luciana Fantini per questo appuntamento con Al di là della notizia, l'approfondimento di uno degli aspetti dell'attualità di oggi. Oggi parliamo in particolare delle elezioni in Ucraina. È ancora in corso lo spoglio delle schede, proprio l'ultima agenzia che ci è arrivata, lo spoglio è arrivato al 60% delle schede elettorali in Ucraina. Si conferma la vittoria elettorale di Yulia Tymoshenko, la cosiddetta passionaria, già primo ministro, sicuramente filo occidentale, anche se si assottiglia il margine rispetto all'attuale primo ministro, premier filo russo Yanukovych. Lo scarto è veramente minimo in questo senso, il cosiddetto blocco Tymoshenko sta al 32,71%, mentre per quanto riguarda il partito delle regioni, che ha proprio il suo leader nel premier filo russo Yanukovych, è intorno al 31,52%, da non certamente dimenticare anche il risultato, la percentuale del blocco del presidente Yushchenko, leader della rivoluzione cosiddetta arancione, che è fermo a poco più del 15%, dei numeri che tra poco commenteremo insieme con un esperto proprio di questioni ucraine e russe, non a caso russe, in quanto la Russia ha un'estrema importanza nel quadro geopolitico riferito all'Ucraina. Però prima proprio di dare il via al commento di questi primi le prime notizie sui risultati elettorali in Ucraina, diamo anche una configurazione a chi non conosce l'Ucraina. Ecco, Ucraina o piccola Russia ha una superficie di 603.700 chilometri quadrati, una popolazione di circa 47 milioni di abitanti, ha uno sbocco sul Mar Nero a sud, confina con la Russia ad est, la Bielorussia a nord e poi con Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldova ad ovest. È una la sua storia, per molto rapidamente possiamo dire, è un insieme veramente di invasioni, di suddivisioni e quindi di sviluppo in una maniera molto complessa, insomma nomi che magari noi abbiamo studiato a scuola quando eravamo piccoli, riguardano proprio la presenza sul territorio ucraino di popolazioni come i Goti, come gli Unni, i famosi Unni di Attila, Ostrogoti, Visigoti, e insomma i Cosacchi, una situazione anche a livello religioso che, come magari avremo anche modo di sviluppare con il nostro ospite, anche lì vede una suddivisione, economicamente un'influenza naturalmente forte da parte russa. Tutto questo ci porta successivamente alla fine dell'Unione Sovietica, di cui l'Ucraina fece parte fino proprio ai primi anni 90, ci porta alle elezioni presidenziali del 21 novembre del 2004, elezioni che furono contestate proprio dall'attuale presidente Viktor Yushchenko, che scelse come colore, da qui il nome di rivoluzione arancione, il colore arancione per dare un colore alle proteste per i brogli che Yushchenko disse avevano caratterizzato quelle elezioni, che appunto videro poi in un primo momento la vittoria ai filorussi Yanukovych. Ecco, dopodiché le elezioni furono ripetute, Yushchenko vinse quelle elezioni con il 52% dei voti rispetto al 44% del suo sfidante. Questo tra l'altro creò una situazione anche a livello diplomatico imbarazzante per la Russia di Putin, ulteriore elemento che differenzia in qualche modo l'atteggiamento che la Russia ha avuto in questa circostanza, nella circostanza delle elezioni di cui, ripeto, sono ancora in corso gli scrutini. Allora, questo è un piccolo quadro naturalmente per introdurre il nostro ospite, con il quale invece andremo più in profondità nell'analisi, per quanto possibile, dei risultati che ci sono arrivati. Allora diamo subito il benvenuto in linea diretta telefonica da Mosca a Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana. Buongiorno Fulvio.
Buongiorno a tutti.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi, non a caso da Mosca, ossia un paese che ha un'estrema importanza. Scopriremo, cioè cercheremo anche di capire quale influenza ha oggi sull'Ucraina, ma ecco, iniziamo subito a dire tra l'altro quali ci sono, diciamo, delle notizie che arrivano in particolare da Mosca? Ecco, ci sono rispetto ai risultati fin qui che abbiamo fin qui potuto notare in Ucraina?
Ma le notizie che vengono diffuse dalle agenzie internazionali parlano di un distacco di circa 3 punti percentuali tra, diciamo, il partito della Timoshenko e quello di Yanukovych, ma e lo dico così anche, se vogliamo, con un pizzico di humor, vi riferisco che la Pravda, la classica Pravda, proprio la grande Pravda che tutti conosciamo, ci dice che in realtà sta rimontando il partito regionale di Yanukovych, sembrerebbe, stando alle notizie della Pravda, molto, molto più vicino, insomma, o un pochino più vicino, perché comunque lo scarto non è enorme.
Ecco, però, ecco, rispetto a questo, tra l'altro, è un dato interessante, giustamente con un minimo di anche diciamo distanza possiamo prendere anche un dato come quello che ci viene dato dalla Pravda e che ci riferisce proprio Fulvio Scaglione, che si trova a Mosca. Ecco, però, da questi primi risultati, innanzitutto, qual è allora il vincitore di queste elezioni per quello che si può dire adesso?
Beh, in questo momento sicuramente, poiché soprattutto le ultime notizie ci dicono che la Timoshenko, Yulia Timoshenko, si affanna a garantire che nel giro di pochissimo tempo verrà siglata una alleanza con il presidente Yushchenko, è chiaro che la maggioranza, diciamo, arancione, tanto per richiamare gli eventi di un paio d'anni fa, è in vantaggio e si appresta a cercare di formare una coalizione di governo. Tra l'altro dovrebbe arrivare appunto intorno al 50% dei voti, e mentre il blocco della Russia, dell'Ucraina,
certo,
delle regioni, chiedo scusa, di Yanukovych si dovrebbe fermare insomma intorno a 35.
Ecco, quanto andranno, è possibile pensare che due personaggi che hanno anche avuto momenti di grande difficoltà a livello relazionale come Yushchenko e la Timoshenko potranno andare d'accordo, potranno effettivamente mettere in piedi un governo che sia degno di questo nome in Ucraina?
Ah, questo è molto difficile dirlo, la prima volta che ci hanno già provato una volta e non ha funzionato, tanto è vero che siamo arrivati poi a elezioni politiche dove Yanukovych ha vinto seppur di misura, è diventato primo ministro, poi c'è stata una forte crisi istituzionale, siamo di nuovo a elezioni politiche anticipate. La Timoshenko per Yushchenko e in generale per l'Ucraina è una grande arma a doppio taglio, perché è certamente una figura di spicco, è certamente una figura che raccoglie molti consensi, che ha un'immagine forte anche all'estero, ma è anche una figura che con queste sue istanze così fortemente antirusse divide il paese e in realtà provoca all'Ucraina anche grossi problemi. Non a caso proprio in questi minuti la Timoshenko si industria a ripetere che verrà cercato un accordo amichevole, giusto, equo, senza polemiche con la Russia a proposito del gas e del petrolio, anche se, ricordo, la Timoshenko non può entrare in Russia, è stata dichiarata persona non grata.
Ecco, tra l'altro tra poco proprio parleremo più specificamente della posizione russa e anche magari della problematica del gas. Ecco, là il personaggio Yulia Timoshenko, che forse molti ascoltatori conosceranno, ha un'immagine naturalmente a cominciare proprio dall'aspetto fisico, una gran forza a livello comunicativo, una bella donna che quindi ha sicuramente un potere dal punto di vista d'immagine immediato, ecco. Però per quale motivo? È soltanto questo il motivo per cui la maggioranza o comunque una grande percentuale di popolazione ucraina ha deciso di votare per lei? È questo oppure c'è dell'altro?
No, c'è sicuramente dell'altro. Diciamo che in tutti questi paesi dell'est europeo che appartenevano al blocco comunista c'è e sopravvissuto a questi anni un fortissimo sentimento antirusso, un fortissimo anzi risentimento antirusso, lo vediamo in Polonia, lo vediamo un po' dappertutto, l'Ucraina non fa eccezione e certamente questa volontà manifesta della Timoshenko di distaccarsi il più possibile da Mosca o comunque di dipendere il meno possibile, di avere rapporti magari corretti ma diciamo freddi, distanziati con Mosca, fa molta presa in Ucraina, soprattutto nell'Ucraina occidentale, quella che è evidentemente più lontana dalla Russia. Ripeto, questa posizione della Timoshenko è un punto di forza, perché appunto viene premiata da un grosso consenso elettorale, ma è anche un punto di debolezza per l'Ucraina, perché l'Ucraina ha come primo partner commerciale nell'import-export la Russia. L'Ucraina dipende dalla Russia per il gas e per il petrolio. Governare l'Ucraina contro la Russia non si può.
Ecco, a proposito ancora una volta di Russia, abbiamo parlato di Yulia Tymoshenko, abbiamo accennato e magari ritorneremo su Yushchenko. Ecco, due parole proprio invece su quello che si può prevedere anche dal punto di vista di chi come te è esperto di questione ucraina. Ecco, la posizione del premier filorusso Viktor Yanukovych, quali saranno i suoi movimenti? Che cosa cercherà di fare? Che cosa farà?
Ma lui ha annunciato di... ha avvertito che il suo partito non tollererà brogli, non tollererà manovre strane nel computo elettorale, convinto com'era di vincere, e ha anche minacciato di fare la sua rivoluzione arancione al contrario, ovvero la rivoluzione azzurra nel senso del colore del prediletto del suo partito, cioè di inscenare manifestazioni simili a quelle che furono fatte nel 2006 alle elezioni presidenziali contro di lui. Vedremo, dipende anche molto dai distacchi elettorali, in questo momento sono relativamente serrati, se dovessero allargarsi credo che Yanukovych dovrà in qualche modo rassegnarsi a stare all'opposizione.
Ecco, magari si dovrà rassegnare, invece si rassegnerà a questo punto la Russia di Putin? Ricordavamo a inizio trasmissione anche un po', possiamo dire, la gaffe diplomatica che avvenne proprio all'epoca della cosiddetta rivoluzione arancione. In questo caso c'è stato un atteggiamento, possiamo dire, forse più prudente a livello diplomatico. Che cosa a questo punto farà invece la Russia di Putin dal tuo punto di vista?
Ma io credo che la Russia di Putin sia stata più tranquilla questa volta, un po' perché l'altra volta in effetti fu abbastanza imbarazzante il messaggio di congratulazioni a Yanukovych che dovette essere poi ritirato perché ci furono appunto quelle polemiche sul risultato elettorale, i brogli, le elezioni furono rifatte. E credo che il Cremlino non abbia molto apprezzato quello svolgimento di cose e ha scelto un profilo molto più basso questa volta. Ciò non toglie però che proprio per quel che si diceva prima, la Russia ha comunque rispetto all'Ucraina il coltello dalla parte del manico. Noi ci ricordiamo che cosa successe due inverni fa quando la Russia di Putin disse ok, allora adesso gas e petrolio li pagate non più ai prezzi che continuavate a pagare finora, cioè diciamo prezzi interni al blocco sovietico, ma li blocco ex sovietico o dei tempi sovietici, ma li pagate ai prezzi del mercato internazionale. Ricordiamo anche quanto si strillò in Italia all'allarme crisi energetica, no? Perché c'era il timore che la Russia chiudesse i rubinetti e siccome i rubinetti passano dall'Ucraina, i tubi passano dall'Ucraina ma finiscono poi da noi, saremmo rimasti anche noi senza forniture. Quindi, insomma, io credo che sia assolutamente inevitabile che l'Ucraina trovi un modus vivendi il più normale possibile con la Russia, il che però poi ha tutta una serie di conseguenze per esempio rispetto alla NATO, rispetto all'Unione Europea.
E infatti, tra l'altro, ecco, a complemento di quello che ha appena detto Fulvio Scaglione, forse proprio da allora divenne un nome familiare per noi Gazprom, ossia il maggiore estrattore al mondo di gas e che appunto poi in qualche modo ci riguarda anche a noi. Per quanto riguarda proprio l'aspetto invece dell'Ucraina, perché abbiamo parlato dei personaggi, dei visi in qualche modo, anche se radiofonicamente, Tymoshenko, Yushchenko, Yanukovych, ecco, ma questo paese è in qualche modo anche economicamente, dal punto di vista economico, ecco, unito, oppure anche lì c'è una suddivisione che può spiegare anche meglio questa frammentazione a livello elettorale?
Ma sì, noi negli ultimi anni ci siamo purtroppo abituati a parlare così tanto del presunto scontro di civiltà che tutti i problemi ormai ci sembrano immateriali, no? Ridotti a ideologie. In questo caso l'Ucraina ha pro-Ovest, come per esempio vedo che scrivono la CNN, eccetera, eccetera, pro-Ovest o pro-Russia. Nella realtà questo pro qui, pro-là, corrispondono a delle precise stratificazioni geografiche, culturali e anche economiche del paese che nessun pro o contro può cancellare. Tutta la zona est dell'Ucraina è popolata da ucraini che sono tali per passaporto ma in realtà sono russi o discendenti di russi, che in gran parte parlano russo, che in gran parte lavorano nell'industria, in quello che è un, diciamo pure un residuato dell'economia sovietica, cioè l'industria pesante o la rete molto estesa nell'est dell'Ucraina delle miniere. Pensate che all'epoca dell'Unione Sovietica dall'Ucraina usciva il 40% dei mezzi pesanti di tutta l'Unione Sovietica. Ora, è una zona, per esempio questa dell'est dell'Ucraina, dove molto forte è la fedeltà alla Chiesa Ortodossa Russa, al Patriarcato di Mosca. Quindi, mentre invece a ovest è tutto il contrario, c'è un molto sviluppato il cattolicesimo dei cosiddetti uniati, c'è l'ebraismo, c'è una più diffusa fedeltà alla Chiesa Ortodossa Ucraina, nazionale, che si è staccata da quella di Mosca. L'economia nell'ovest dell'Ucraina è più orientata verso i servizi, è più orientata verso l'agricoltura di qualità. Quindi ci sono delle differenze che non dipendono dalle inclinazioni politiche e che anzi determinano poi le inclinazioni politiche, perché è chiaro che se il premier Yushchenko, un'eventuale alleanza di governo, chiamiamola così, arancione, vorrà privilegiare un certo tipo di economia, Questo andrà magari a discapito delle grandi fabbriche che ancora resistono e che vengono abbondantemente sussidiate dallo Stato, andrà a discapito delle miniere ancor più sussidiate dallo Stato, e questa gente che oggi ci lavora chiederà una risposta, vorrà sapere che cosa fare della propria vita. Viceversa, tutte le risorse che verranno investite per ammortizzare la riforma di questo est del paese di industrie pesanti e di miniere verranno sottratte ad altri settori che magari in questo momento sono potenzialmente più redditizi, quindi certo. Sono questioni molto concrete che determinano e non seguono poi gli orientamenti politici.
E quindi con questo, diciamo, accenno a questa analisi proprio di Fulvio Scaglione, che ci ha aiutato sicuramente a entrare più in profondità al di là dei visi, in qualche modo, per quanto accattivanti, dei protagonisti, noi vogliamo chiudere questa pagina dedicata alle elezioni in Ucraina, salvo evidentemente ritornarci quando i risultati saranno definitivi. Per il momento però ringrazio moltissimo il vice direttore di Famiglia Cristiana, che è stato con noi in diretta da Mosca e ci ha aiutato a capire meglio la realtà dell'Ucraina. Grazie ancora Fulvio Scaglione.
Grazie a voi.
Buona giornata. E prima di salutarci voglio ancora ricordarvi che allo stato attuale, con lo spoglio del 67% delle schede elettorali in Ucraina, è in vantaggio il blocco di Yulia Tymoshenko, già primo ministro e sicuramente filo occidentale, con un 32,71%. Il partito delle regioni dell'attuale premier filo russo Yanukovych è al 31,52%, il presidente Yushchenko è al 15%. Ci riaggiorneremo per quanto riguarda i risultati. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata.